www.radiodigio.it e la storia continua. Nelle leggende, la vera storia di Babbo Natale. Che la festa raddoppi. I numerosi drammi teatrali che hanno come protagonista San Nicola confluirono necessariamente per la contiguità delle funzioni e per l'ambientamento scolastico in quel personaggio in età scolare che fu l'Episcopus Puerorum, il vescovo dei bambini o episcopello, e il fanciullo vescovo al quale tutto era concesso durante la festa degli innocenti del 28 dicembre. Ma le licenziosità e la confusione generate da queste rappresentazioni popolari erano tali che in molte diocesi, come quella di Nevers nel 1246, tali feste dei folli furono vietate nel giorno degli innocenti e a Capodanno, e molti concili tentarono invano di opporvisi. I vari vescovi Nicola, francesi, tedeschi o inglesi, continuarono ad essere festeggiati alla fine del 200, epoca alla quale risale la prima testimonianza che ne abbiano in Francia, al secolo XIX, e l'anticipo della tradizione al 6 dicembre, giorno di San Nicola, non fece altro che raddoppiare la festa che finiva col durare così quasi tutto il mese. La fama di San Nicola cominciò a essere intaccata molto più tardi con la Riforma. Il compito di elargire regali venne allora attribuito a Christindel o Chris Kringle, Gesù Bambino, un'altra figura sacra molto più accettabile di quella dell'antico vescovo, un po' troppo folcloristica e di odore di paganesimo per l'etica protestante. Questo, nonostante il fatto che i registri contabili di casa Lutero registrassero fino al 1535 ingenti uscite per regali ai suoi bambini alla vigilia del 6 dicembre. Allontanato dalle chiese e dalle rappresentazioni sacre, San Nicola continuò a portare regali in molte zone europee, magari accompagnate da un servetto nero che recava un sacco pieno di doni e di fruste. Il Nicodemo dei Paesi Bassi, da cui probabilmente è derivato lo Schwarzermann, l'uomo nero, che ha terrorizzato e continua a farlo i bambini di mezzo mondo. Strenne per tutti. E le feste di San Nicola, degli innocenti, della Befana, tutte concentrate alla fine dell'anno, si inserivano nel calendario delle festività invernali, contraddistinte dal rovesciamento dei ruoli e dalla distribuzione dei doni, con precedenti ben noti che ritroviamo, ad esempio, nel mondo romano con la festa di Saturnalia. Durante tale ricorrenza decembrina ci si scambiavano strenne, soprattutto statuette di cera o di pasta chiamate sigilla, da signum, immagine, doni destinati soprattutto ai servi e agli schiavi che in quel periodo e solo allora, liberi dagli obblighi soliti, venivano ammessi alla mensa del padrone. Scopo di tali rituali sembra essere, almeno in parte, quello di esorcizzare i fantasmi che la stagione morente, culminate nel solstizio invernale, sembra portare con sé. È il periodo dell'anno in cui si faceva più forte la paura di presenze ancestrali, come quelle dei morti, che ora potevano tornare sulla terra e offrire doni ai defunti, soprattutto a quelli recenti, ed era un modo per riappacificarsi con loro. Ma chi potrà meglio impersonare l'alterità rappresentata dai defunti, se non coloro che non sono perfettamente incorporati nel gruppo sociale, le vergini non ancora sposate, gli schiavi, i mercanti con le loro cicliche assenze dal corpo della società, i marinai e soprattutto i bambini, tutte categorie protette da San Nicola e considerate marginali, non integrate. In questo loro stato ambiguo, allora, risultano essere il modello più adatto per rappresentare simbolicamente i defunti da pacificare, a cui fare doni in quell'eterno ideale dialogo che i vivi intavolano con la morte. Così, quando le navi degli emigranti, soprattutto olandesi, partirono per le Americhe, portarono con loro tutto il bagaglio di riti e credenze legati a San Nicola e al tempo invernale. In cerca di antiche identificazioni e nuovi nazionalismi nei vergini territori del nuovo continente, i coloni si strinsero intorno ai loro santi, San Nicola, gli olandesi, Sant'Andrea, gli scozzesi, San Patrizio, gli irlandesi, separandoli però dall'insieme di credenze di marca papista e salvandone solo gli aspetti esteriori e alimentari. Si continuò a festeggiare l'inverno e il Capodanno offrendo doni ai bambini, bevendo sherry e mangiando i biscotti di San Nicola, la cui figura si andava lentamente evolvendo nel Babbo Natale della Coca-Cola, grazie anche alle aggiunte fantasiose di successo come alcuni scrittori, in cui Santa Claus ha ancora un carro trainato da un cavallo e Clement Moore nel suo Una visita a San Nicola, un libro scritto nel 1848, conclude il processo di americanizzazione introducendo la famosa slitta trainata da renne.
www.redigio.it e la storia continua.